Eccoci amici di Social in Tech e bentornati ad un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Vi ho lasciato qualche settimana in più perché ho avuto qualche impegno, ma torno con delle interessanti novità. Vado subito a quella che è ufficiale, nel senso che deriva da una funzione presa dalla beta di iOS, quindi beta 16. Di iOS 16, che ovviamente andrà a prendere tutti i vari dispositivi e che è soprannominata Lockdown Mode, o diciamo in italiano modalità di isolamento. Questa particolare funzione andrà a far sì che bloccheremo il nostro dispositivo, cercheremo di non far accedere a coloro che vogliono avere i nostri nostri dati, che abbiamo un attacco magari hacker nei nostri dispositivi. Quindi in questo caso, con impostazioni, privacy e sicurezza, modalità di isolamento, andremo ad attivare una protezione estrema ed opzionale che dovrebbe essere utilizzata solo se si ritiene di essere personalmente preso di mira da un attacco informatico altamente sofisticato. Quindi la maggior parte delle persone non è mai presa di mira da attacchi di questa natura, ovviamente, salvo non essere magari delle persone importanti, cosa ne so, come un presidente della Repubblica, insomma, delle persone davvero molto molto importanti, perché altrimenti non vi è molto riscontro per dover avere dei particolari dati segretati o dei dati molto importanti. Comunque, quando l'iPhone è in modalità lockdown, quindi abbiamo detto lockdown mode, o più italianamente detta modalità di isolamento, non funzionerà come il normale iPhone che noi abbiamo. Infatti le applicazioni, i siti web e le funzionalità saranno strettamente limitati per motivi di sicurezza, e alcune esperienze non saranno completamente infatti disponibili. La società avrebbe integrato questa nuova modalità per attacchi come quello che hanno riguardato il malware Pegasus, che ha preso come bersaglio giornalisti ed attivisti. Questo strumento quindi dà modo di, attraverso per esempio i messaggi, viene bloccata la maggior parte degli allegati che non sono immagini. Alcune funzioni come l'anteprima dei link sono totalmente disabilitate. Nei riguardi dei servizi Apple, gli inviti e richieste di servizi in entrata, incluse le chiamate FaceTime, sono bloccate se l'utente non ha inviato precedentemente una chiamata o una richiesta alla persona da cui provengono. Le connessioni via cavo a computer e accessori sono bloccate quando l'iPhone è bloccato. Quindi diciamo che con questa modalità, che viene ad essere inserita in iOS 16, ma anche in iPadOS 16 ed in macOS Ventura, va a tutelare quindi un soggetto quando vi è la paura di essere spiati. Diciamo interessante, ma diciamo anche i suoi limiti, come avete potuto sentire. Vado avanti sulle notizie di beta, perché con beta iOS, quindi 16, abbiamo scoperto che l'iPad non era inserito come hub per i nostri dispositivi HomeKit. Adesso vi è stata chiarezza e Apple ha dichiarato che si potrà usare l'iPad come hub domestico HomeKit, a patto però di non attivare Matter. Matter è il famoso, la nuova piattaforma che arriverà, speriamo, entro fine anno per quanto riguarda i vari dispositivi, per avere tutto questo software in tutti i prodotti di marche differenti, quindi andare ad agglomerare tutte le varie compagnie, tutte le varie società all'interno dello stesso software, all'interno dello stesso protocollo, che dà modo di poter comunicare fra dispositivi ed hub per la casa domotica. Mi immagino per esempio l'hub della Apple che possa comunicare con dispositivi che magari non sono completamente HomeKit compatibili, ma che quindi sono compatibili col protocollo Matter e possono essere comunque associati a HomeKit, quindi di Apple, quindi l'app casa di Apple. Con iOS 16 sembrava infatti che Apple aveva eliminato questa questa caratteristica che molti infatti utenti avevano magari al posto di comprarsi una Apple TV, avevano utilizzato il proprio iPad vecchio per utilizzarlo come hub. Di fatto aveva costretto quindi gli utenti a comprare un Apple TV o nel caso un HomePod mini. Ma abbiamo potuto appurare che la Apple ha dichiarato che con iOS 16 ed iPadOS 16 continueranno a supportare iPad come hub senza perdita di funzionalità. Assieme al rilascio di questi OS, l'app Casa introdurrà una nuova architettura per un'esperienza ancora più efficiente e affidabile. Poiché iPad non sarà supportato come iPad domestico, come hub domestico, con la nuova architettura, gli utenti che si affidano ad iPad per lo scopo devono aggiornare l'architettura di Casa e possono continuare a godere delle feature esistenti. Non viene menzionato mai, ma è molto probabile che il riferimento sia Matter, la nuova tecnologia nata dall'intesa tra Amazon, Apple, Google ed altre, che renderà interoperabili i vari protocolli di domotica, come vi ho precedentemente detto. Quindi questo è quanto è arrivato da Apple e la spiegazione poi successiva di quello che si potrebbe ipotizzare essere Matter per quanto riguarda questa futura interconnettività. Passando poi ad un'altra novità nei riguardi, questa volta, visto che si parlava di HomePod, parliamo di qualche rumors proprio inerente ad HomePod. E non HomePod mini, però sto parlando proprio di HomePod, così chiamiamolo, originale, quello che non è mai uscito in Italia, quello un po' più ciccione, quello più grande, che insomma, per chi di voi l'ha posseduto, perché l'ha comprato o all'estero o comunque è riuscito ad averlo in qualche modo, diciamo che parliamo di un dispositivo che purtroppo non è mai grandemente attecchito, nonostante sia un prodotto che io ho avuto, perché ne ho due, ma uno purtroppo mi si è rotto. Un dispositivo davvero ben fatto, un dispositivo che rende veramente quello che per cui è stato fatto, cioè una cassa intelligente, non un assistente virtuale, ma una cassa intelligente. Questo è quanto l'ha definito sempre Apple, e all'interno è un prodotto veramente incredibile, un sound potente, un prodotto che io sinceramente ricomprerei se non fosse che ovviamente è stato dismesso, ma un prodotto davvero eccezionale. Un prodotto che quindi a quanto pare nel 2023 dovrebbe avere una nuova anima, perché insomma ragazzi, Siri è decisamente più indietro rispetto ad Alessia, la chiamo così prima di non chiamarla totalmente Google Home, per cui i vari prodotti assistenti virtuali legati a questi concorrenti hanno parecchi dispositivi. Apple per cui è rimasta solo ed esclusivamente con HomePod mini. E a quanto pare infatti l'HomePod dovrebbe risorgere nel 2023. Sembra che Apple voglia correggere però gli errori del passato e infatti insistere con il lancio di un HomePod nuovo basato sul chip S8 di Apple Watch serie 8. Invece l'HomePod mini gira su quello che è il chip S5 lanciato da Apple Watch serie 5, e tutto ciò lo conferma Bloomberg, quindi non Minky Kuo ma Gurman. Però diciamo che le notizie erano anche arrivate pure da Minky Kuo, che insiste su un nuovo HomePod nel 2023. Non si capisce ancora però se si parlerà di un HomePod rivisitato e magari aggiornato a livello un po' più economico anche come prezzo, perché insomma la prima versione di questo HomePod originale costò veramente tanto, magari un prezzo al ribasso, ma sembra che sia una specie di ibrido. Non si sa quindi se rimarrà la sola cassa oppure una cassa con abbinato un display, tale per poter poi associare quello che è una fotocamera e quindi la funzionalità FaceTime. Diciamo che insomma non mi immagino il costo che poi avrà, visto che è sempre la Apple a farlo. Però, boh, vedremo, perché insomma un prodotto come HomePod originale, rifarlo non sarebbe niente male, rivisitandolo però un po' più a ribasso come prezzo, aggiungere un display comporterebbe parecchi soldi secondo me, cioè nel senso che parecchio costoso. Per quanto invece riguarda il cambio, andiamo su iPhone, le novità riguardano invece i chip, che a quanto pare con i dispositivi non Pro avranno i vecchi chip, cioè quelli attuali di iPhone 13 Pro. Però diciamo che potrebbe essere questa scelta, a quanto pare, una lineup che si sussegua nel tempo, cioè da qui inizi per poi continuare nel tempo. Quindi portare quello che è il chip del precedente modello sul dispositivo nuovo ma base, e avere quello che è invece il chip nuovo sul dispositivo nuovo, o più precisamente sui modelli Pro. Quindi si parlerebbe di un SoC A15 per i due modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che dovrebbero essere questi nomi, A16 per il Pro e il Pro Max, con come RAM 6GB e 6GB per la versione base, 8.8 per la Pro. Come schermi invece avremo 6.1 sia per il 14 che per il Pro, 6.7 per il Plus e per il Max, Pro Max. E per quanto riguarda il design, pare un design vecchio per la base e un design nuovo per i nuovi Pro. Quindi, che dire, aspettiamo, perché effettivamente potrebbe essere una nuova politica di Apple che potrebbe piacere, ma anche no. Per quanto riguarda invece, andiamo su altro dispositivo, AirPods Pro 2. Pare che non avranno questo sensore cardio e di temperatura che invece tanto Mark Gurman aveva inizialmente detto. Diciamo che quindi a questo punto le novità forse non saranno tante, però diciamo che i brevetti risalgono a parecchi anni fa, e quindi potrebbe anche questa notizia andare un attimino a cambiare. Sicuramente le AirPods Pro di seconda generazione non avranno questo sistema di misurazione della temperatura. La funzione termometro in realtà era stata messa in dubbio già da un'altra fonte, cioè 52 Mobile, secondo cui era ancora in fase di valutazione. Però, che dire, noi aspettiamo queste Pro 2 nella seconda metà di questo 2022. Questo però comporterebbe che, insomma, le AirPods Pro 2 non abbiano chissà che grandi novità. Quindi ci aspettiamo invece qualcosa di nuovo. Forse non è ancora ben definita la voce, forse ci siamo andati vicini sulle prossime AirPods Pro, ma che dire, sicuramente saranno un prodotto che secondo me non cambierà tantissimo, visto che comunque le novità in questo campo non sono proprio così evolute come in altri dispositivi. Per ricollegarmi invece, scusate perché dovevo rimetterla un po' prima, pare di un iPhone 14 Pro che funzionerà con l'Always On, perché come abbiamo visto è stato introdotto il widget anche nella lock screen e non solo nella home screen, e a quanto pare Gurman sta spingendo su queste notizie che riguarderebbero un Always On, uno schermo Always On, quindi adatto proprio a questi widget per il nuovo iPhone 14, molto probabilmente sui Pro e non su quelli base, chissà. Però sicuramente da un punto di vista hardware, Apple, secondo alcune indiscrezioni, per ridurre il carico sulla batteria dovrebbe utilizzare uno schermo a bassissimo refresh, quindi si parla di 1 Hz contro i 10-120 Hz della normale frequenza di aggiornamento. Ricordiamo infatti in questo che Apple Watch con lo schermo sempre attivo ha una frequenza infatti di refresh di 1 Hz. Andiamo però veloci, amici, perché ci sono sempre altre novità, e andrei direttamente a quelle che sono le notizie su Apple Watch, perché invece nei riguardi di questo dispositivo ci sono state parecchie novità. Si parlerebbe di un Apple Watch, questa volta anche rugged, cioè diciamo più resistente, più una versione un po' più sportiva. Questa versione un po' più sportiva andrebbe quindi a togliere quello che è la l'attuale Apple Watch Edition, quella un po' più, per così dire, pregiata, con cassa in titanio e ovviamente dei costi più elevati. Si parlerebbe quindi di questo Rugged addirittura con uno schermo ancora più grande, si parlerebbe di 1,99 pollici ed un prezzo anche maggiorato, quindi si arriva a si partirebbe da 839 euro, si parla in Italia, per quanto riguarda questo tipo di Apple Watch, che effettivamente sarebbe, nonostante sia rugged, sarebbe comunque fornito di un materiale resistente, quindi molto probabilmente si parte solo ed esclusivamente in acciaio. Che dire, ma diciamo che l'Apple Watch è bello proprio per il fatto che ha la stessa forma, ha la stessa caratteristica per tutti i vari tipi di modelli. In questo caso dovremo andare a diversificarlo e magari, ma io non lo vedrei poi così tanto positiva come notizia, sinceramente. Avere una diversificazione e avere quindi un iPhone diversificato sempre con un prezzo alto, che è vero che c'è ora alto, ma riguarda soltanto il materiale, non anche il design o comunque diciamo il comportamento che si ha con questo Apple Watch. Se uno vuole l'Apple Watch per lo sport, utilizza uno normalissimo. Lo vuole più bello? Lo prende in acciaio. Lo vuole più resistente? Lo prende in acciaio. Lo vuole ancora meglio, ancora più bello, ancora più resistente? Lo prende in titanio. Cioè, alla fine diciamo che questa è la scelta, e non tanto lo voglio per lo sport, va bene, lo utilizzo normale, lo voglio un po' più resistente e utilizzabile anche per sport estremi, allora lo prendo più resistente, che costa di più, materiali pregiati ma anche una forma leggermente più, diciamo, spessa, più forte, proprio per determinati tipi di utilizzi più pericolosi, ecco, chiamiamoli un po' più pericolosi nel senso di possibili graffi, di toccare con l'orologio da qualche parte, ecco, mi viene per esempio il pensiero delle scalate in montagna, ecco, però mi sembra troppo diversificante la cosa, troppo, non lo so, io non la vedo troppo intelligente come idea, però dovremo solo che aspettare per avere una conferma. Tanto notizia subito che butto così, sempre di rumors, si parla di iPad OLED, che a quanto pare la Apple punta su una qualità di immagine e design più leggeri. Quindi da questo punto di vista si parlerebbe di una collaborazione con i partner Samsung ed LG, come al solito, e in termini di design e qualità di immagine si parlerebbe di un'applicazione di nuove tecniche di produzione che per la prima volta il colosso di Cupertino impiega su un prodotto. Che dire, possiamo solo che aspettare, si parla comunque di iPad da 11 pollici, da 12.9, previsti in arrivo nel 2024 insieme al primo MacBook Air OLED, quindi l'OLED nel 2024 a quanto pare. Con questo, ragazzi, è stata l'ultima notizia, molto lungo questo podcast, spero di non avervi stancato prima, e che dire, vi auguro una buona settimana, un buon weekend da Social & Tech. Ciao!